Un documento conciliare che è stato tra i più amati nei primi 10 anni del post-concilio e tra i più citati, e poi che è diventato una quotidianità inconscia, nel senso che tutti ormai ci muoviamo dentro la logica di questo documento più o meno, senza saperlo, o almeno parzialmente dentro la logica di questo documento. Il piccolo particolare è che dalla fine dei primi 10 anni, cioè dagli anni 70 in poi, non è più stato né citato né studiato, con l'ottimo risultato che il modo in cui noi lo viviamo sta slittando, cioè sta dimenticando lo scheletro in cui questo documento aveva messo delle grandi novità e sta diventando un'altra cosa. Non so se mi sono spiegata, ma vedrete che con gli esempi mi spiego meglio. Allora, il documento di cui ci vorremmo occupare è la Dei Verbum, cioè la Costituzione sulla parola di Dio. Insieme alla Sacrosanctum Concilium, questo documento è stato quello con più effetti concreti nei primi tempi, per il semplice motivo che insieme al documento sulla liturgia prevedeva un libretto di norme applicative che cambiavano proprio delle cose concrete, no? Per cui, per esempio, per il documento sulla liturgia c'era un libretto in cui si diceva che si doveva girare gli altari, che le messe dovevano passare dal latino all'italiano, che si riformava il modo di celebrare i sacramenti, quindi cambiavano tutti i libri, le formule, eccetera. E dunque nel giro di un anno, 2 anni, 3 anni, tutti hanno visto che cosa succedeva, proprio nel senso che se uno andava a messa la domenica vedeva che era un'altra cosa, no? E anche all'inizio per molti è stato un po' un trauma. Non per quelli della generazione più giovane, che sono stati educati già dopo questa cosa, ma per chi per 30 anni era andata a messa in latino, contento o no che fosse della messa italiana, anche se era contento, però comunque ha passato un attimo di smarrimento perché non gli sembrava più la stessa messa, eh? Io ero piccola, ma mi ricordo che al Salice si è fatto per tutto un anno dopo la riforma liturgica una specie di, mezz'ora prima della messa c'era una specie di preparazione, cioè tipo recita di Natale, in cui veniva spiegato quando ci si inginocchiava, quando ci si alzava in piedi, cosa si doveva rispondere, c'erano tutti i fogliettini sui banchi, perché nessuno sapeva le risposte, molto banalmente. Ok, allora questo è stato molto evidente rispetto al documento sulla liturgia e anche rispetto al documento La Parola di Dio, perché ci sono forse alcune cose che i più giovani non sanno e che sono tipo che dal sillabo, cioè dal 1909, era norma canonica, cioè legge nella Chiesa, la proibizione che i fedeli laici leggessero la Bibbia. Ed è una norma applicativa della Dei Verbum l'abolizione di quella proibizione. Allora, era già un po' di anni che quella proibizione non veniva applicata, nel senso che nessuno di schiaffeggiava se pigliavi in mano una Bibbia, però per esempio l'atteggiamento era comunque di diffidenza, cioè di dire, beh, insomma, è un po' rischioso questa cosa, no? Rispetto alla parola di Dio, ciò che succedeva di fatto, concretamente fino al concilio, era che la parola di Dio veniva riportata sempre per sentito dire, eh? Allora, veniva letta in latino e il 90% delle persone non la capivano. Non era possibile fare e possedere delle traduzioni, era proprio proibito canonicamente, poi molti le cominciavano ad avere, ma di per sé era proibito. Quindi nessuno aveva mai letto il testo, o quasi mai. Nell'omelia veniva in genere parafrasato il testo in italiano, con tutti i rischi di questa cosa, nel senso che, come ben abbiamo l'esperienza delle omelie, ci sono molti modi di raccontare il testo, no? E questa parafrasi del testo entrava come ciò che c'era scritto nella Bibbia. Allora, voi capite che sono entrate una serie di questioni. L'esempio che faccio sempre è che ancora oggi tutti noi siamo assolutamente convinti che sia scritturistico il racconto dell'angelo, che il demonio è l'angelo caduto, che non sta nella Bibbia, sta in un libro apocrifo ebraico che si chiama Apocalisse di Enoch. Ma che per esempio è un'immagine che i predicatori usavano molto perché era scenografica, no? E che dunque è passata nella coscienza comune, dato che nessuno poteva andare a vedere il testo, o forse nessuno aveva interesse per alcuni anni andare a vedere il testo, era passata come un'idea biblica, tranquillamente, no? E poi se uno si mettesse a cercarla non la trova. Allora, voi capite che questa cosa qua ha avuto delle conseguenze concrete enormi, per cui quando Vaticano II, nella promulgazione della Dei Verbum, poi ha dato tra le norme applicative l'abolizione della proibizione a possedere la scrittura, il testo della scrittura da parte dei fedeli laici, e l'abolizione della proibizione alla traduzione in lingue volgari, la prima cosa che è successa, ma proprio nell'arco di 3-4 anni, è che si sono stramoltiplicate 200 milioni di tipi di traduzioni, 700 milioni di incontri, 400 milioni di gruppi biblici, no? È la grande cosa su cui il Concilio è esploso. Il che da una parte dice molto bene, perché dice che il popolo di Dio ci aveva buon naso, per cui quando il Concilio ha mosso la situazione di paralisi della Chiesa, il popolo di Dio si è buttato sulla cosa fondamentale, cioè sulla scrittura. E il desiderio rispetto alla scrittura era molto alto, dunque ci si è proprio buttati a pesce. Quindi da una parte dice bene. Il piccolo particolare è che ciò che è successo dopo i primi 10 anni è che da lì non ci si è più mossi. Cioè che è rimasto questo vago interesse generico alla parola di Dio, che dopo la fase spontaneistica, troviamoci, leggiamo il Vangelo, apriamo la Bibbia, leggiamo questo, leggiamo quell'altro, commentiamo l'Esodo, è rimasto alla fase spontaneistica, apriamo la Bibbia, leggiamo l'Esodo, leggiamo il Vangelo, che dopo 10 anni uno si è stufato e dice bisognerebbe conoscere la Bibbia. Ciò che è diventato adesso è bisognerebbe conoscere la Bibbia, cioè uno non ha più l'entusiasmo dovuto alla lunghissima astinenza, ha un vago senso di nausea perché gli hanno fatto una capa così sta storia della Bibbia, non ne ha ricavato niente o quasi niente nella media dei casi, se non una serie di letture le più diverse, anche sincere, ma fondamentaliste, politiche, spirituali, cioè tutte una marea di letture parziali da impazzimento che erano comprensibilissime dopo un lungo tempo di disapprobazione della parola, no? Ma che 30 anni dopo cominciano a essere un po' meno comprensibili. E il rischio è che semplicemente questa cosa sia accantonata del tipo abbiamo già fatto. Dice la Bibbia, vabbè, la Bibbia siamo occupati per 10 anni, adesso occupiamoci di un'altra cosa. Grazie. Questo è il libro di cui vi dicevo e che stasera un po' utilizzo. Poi dopo parliamo un attimo di come è fatto, perché veramente è un libro, cioè praticamente è il libro di testo di questo corso, nel senso che veramente sarebbe una specie di lettura obbligatoria quasi, se qualcuno vuole. Allora, dicevo, quello che è successo è esattamente questo percorso di enorme gonfiatura tipo soufflé, poi sgonfiatura, il soufflé si è accasciato, risultato, vabbè, questo l'abbiamo già fatto, facciamo un'altra cosa. Cioè non siamo riusciti come Chiesa, almeno in Italia, a riprendere questa cosa facendola diventare proprio il lievito, no? Che poi costruiva, cioè la riappropriazione della parola di Dio come punto di partenza per la costruzione di una coscienza nuova rispetto alla fede globale. E dunque il mantenimento di un rapporto stretto e qualificato con la parola di Dio, per esempio con una lettura spirituale o sapienziale molto diffusa, cosa che non è accaduta, come attività ordinaria, e accanto a questo mantenimento la ripresa un po' alla volta di tutti gli strumenti necessari perché questa cosa diventasse mediazione per la vita, mediazione per la riflessione, mediazione per la vita delle comunità, l'organizzazione delle comunità, eccetera, no? Allora, cosa succede? Nelle nostre parrocchie si fanno esattamente i gruppi del Vangelo come 10 anni fa, e a fianco a questi si è tornati a fare catechismo come 40 anni fa, con lo stesso stile e lo stesso metodo sostanzialmente, cioè legato ai sacramenti, sostanzialmente per le fasce infantili, no? Cioè, 30 anni fa, subito dopo il Concilio, le parrocchie erano state per l'80% buttate all'aria. Tutti avevano detto, basta, basta catechismo, basta queste cose burocratiche, basta. Allora, si fanno solo più, bisogna andare alle origini, alle fonti, alla scrittura, dunque ci troviamo tutti intorno alla Bibbia che unisce i grandi e i piccoli, eccetera. No? E sono nate centinaia di gruppi, per esempio, misti di fasce d'età, no? Genitori, figli, nonni, nipoti, che leggevano la scrittura, perché è l'unica verità senza mediazione, bla bla bla, no? Dopodiché queste cose hanno vivacchiato senza mai crescere, svoltare. un po' alla volta tutte le vecchie cose ci sono tornate intorno, no? Per cui si è ricominciato a fare il catechismo, allora la comunione si fa in seconda, la cresima si fa in seconda media, poi il post cresima, poi questo, poi quell'altro, anzi aumentando, no? Perché poi si fa anche la catechesi prematrimoniale, la catechesi prebattesimale, tutta una struttura di burocratizzazione ulteriormente aumentata, e questa cosa, il rapporto con la parola di Dio, è diventata una delle tante attività, no? Allora, se voi andate a messa una domenica in parrocchia, alla fine della messa si dice mercoledì catechismo per la quarta elementare, ricordiamo i genitori della seconda elementare, venerdì il gruppo del Vangelo nella casa della famiglia X, che è praticamente il fossile di una cosa, un sacco alternativa di 30 anni fa. È chiaro? Sto dicendo queste cose non tanto per chi ha più di 30 anni, ma per quelli che hanno meno di 30 anni, Perché per esempio il rischio di accettare che questa cosa sia una delle tante attività più o meno barbose e più o meno efficace, che si fa o non si fa, ci vada o non ci vada, i miei ci vanno, forse potrei andarci anch'io, però insomma vabbè, ma sono tutti sopra i 50 che ci vado a fare, eccetera eccetera, no, meglio andare al gruppo giovanissimo, tutti questi ragionamenti qui, è un rischio enorme, perché questa cosa è stato un grande seme positivo che sta rischiando di andare completamente perduto. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Allora, qual è attualmente la situazione rispetto alla parola di Dio nelle nostre comunità? Allora, mi pare che ci sono, rispetto alla parola di Dio, ci sono tre grossi problemi, non pare solo a me, pare anche al Cardinale Martini, riprendo di qua, dunque pare al Cardinale Martini e a me. Ci sono tre grossi problemi. Primo è il problema dello strumentalismo. Dopo che la parola di Dio non si poteva usare, quando ci è stato detto che la potevamo usare, non funziona come il prezzemolo, aggiusta tutto e non sa di niente. Cioè non si fa un incontro senza un'immagine biblica, non si fa un titolo senza un versetto del Vangelo, non si fa praticamente nulla senza che per dritto per traverso c'entra la parola di Dio. Il piccolo particolare è che se invece della parola di Dio si trattasse dell'opera di una banda di creatives che curano l'immagine pubblica, sarebbe lo stesso, cioè non significa niente, no? Viene usato in modo assolutamente strumentale, senza un peso reale. È vero che la parola di Dio è una potenza evocativa, di immagine, di catalizzazione, eccetera, straordinaria, anche culturalmente straordinaria, no? Perché, come tutti spero sappiamo, si tratta di un libro composto nell'arco di più di 1000 anni e in un arco culturale molto diverso, quindi che ha una ricchezza di immagini impronte, in cui proprio bisogna essere dei testoni per non ritrovarci nemmeno in una. Cioè c'è un tale arco, di percorso, di sentimenti, di cose che bene o male in una parte della nostra vita uno prima o poi ci si incoccia, no? Ma è anche vero che usare la Bibbia in modo strumentale, cioè non come il cuore della Chiesa e della vita del credente, che è il motore di tutto il resto, ma usarlo come il pacchetto che incarta, a quel punto non si sa bene che, nel senso che cosa c'è dentro, le mie idee, la nostra situazione, quello che di fatto sapevamo già prima di leggere la Bibbia, i problemi che avevamo prima, in cui si impacchetta questa roba. Allora, questo è il rischio della strumentalizzazione, dello strumentalismo. Un secondo problema è lo straripamento, e io credo che questo sia un problema meno sentito del primo, cioè sul primo ci capiamo di più, mi pare che se uno una volta almeno nella sua vita ha letto sul serio la Bibbia si rende conto della differenza, no? Sul secondo mi pare che il problema è più sottile, è più delicato, e per noi è più nascosto. Cioè la Bibbia è diventata una specie di overdose. Siamo talmente assuefatti a delle dosi massicce di scrittura, perché nella botta di entusiasmo che ci ingozziamo come dei pazzi e appunto ne la moltiplichiamo usandola come criterio per qualsiasi cosa, compreso ciò che non c'entra niente. Allora diventa criterio politico, criterio esistenziale, criterio psichico, criterio della dinamica di comunità, criterio di interpretazione del futuro, criterio di qualsiasi cosa. Di per sé la Bibbia è criterio di una sola cosa, che è il criterio del paradigma dell'incontro tra Dio e l'uomo. Che questo incontro sia gravido di conseguenze, dunque che uno non può incontrare un altro, stare in un grande amore e non cambiare un accidente alla sua vita, perché questa è una menzogna, o non è un grande amore, se uno sta in un grande amore e comunque non cambia niente di come si organizza, del tempo, delle cose che fa, delle cose che gli piacciono, non gli piacciono, eccetera. Allora, così come stare in un grande amore ti costringe in qualche modo a ristrutturare tutta la tua esistenza, così stare nel rapporto tra uomo e Dio stabilito dal paradigma della Bibbia ti costringe a ristrutturare tutta la tua esistenza, la storia, la vita della comunità, eccetera. Ma non è la Bibbia, cioè l'oggetto materiale, che ristruttura le comunità. Dicevo un rischio più sottile perché perché non è così facile individuare quando caschiamo in questo rischio, no? Perché uno pensa che come della Madonna, lo stesso della Bibbia, non si dice mai abbastanza bene, e questa cosa è falsa, non è vero, perché a forza di dire bene della Madonna, il rischio di sostituirla a Gesù Cristo è un rischio reale, no? Allora va benissimo oggetto di venerazione e madre nostra e madre della Chiesa, va tutto bene, però uno deve ricordarsi che prima viene Gesù Cristo e poi viene la Madonna mediatrice, ok, no? Tutto bene. Dunque, se viene prima Gesù Cristo e poi la Madonna, forse anche più vicina a noi, ma bisogna ricordarsela questa roba, non si può semplicemente esagerare con la parola di Dio lo stesso, nel senso che prima viene l'incontro tra l'uomo e Dio, il cui paradigma è nella scrittura e nella rivelazione che Dio ha fatto di sé, poi vengono tutte le altre cose. Per esempio un giudizio profetico, critico, di trasformazione della storia, di autoanalisi, di trasformazione della mia vita, eventualmente la discussione su come io ho organizzato la mia esistenza, eccetera, eccetera. Allora, questo rischio di straripamento è ben significato dalla riforma liturgica post-conciliare, perché la riforma liturgica è stata fatta esattamente nella botta di entusiasmo della parola di Dio, per cui noi abbiamo previsti in tutte le azioni liturgiche, dalle messe feriali fino alla liturgia delle ore, una dose di parola di Dio che se uno mai, io non credo che esista nessuno, Papa compreso, che fa tutte le azioni liturgiche che sarebbero da fare in una giornata, perché se no uno muore, cioè, muore nel senso che se uno va a messa c'ha una lettura, un salmo, il Vangelo e poi tutte le collette e le antifone ispirate alla parola di Dio. Poi se uno dice l'ufficio delle letture, la liturgia delle ore, c'ha una lettura patristica ma una biblica. Poi se uno dice le lodi c'ha una lettura breve. Poi se dice i vespri c'ha un'altra lettura breve. Poi se dice compieta c'ha un'altra lettura breve. Uno alla fine della giornata ha letto 3 capitoli di Bibbia. Questa cosa è intollerabile. Cioè, è intollerabile per qualsiasi credente, no? Secondo me, e non solo secondo me, per chi ha studiato un po' e per gli stessi che hanno fatto la riforma liturgica, il criterio è stato meglio esagerare contando sul fatto che uno tutti non li fa, assistere a che sulla massa ognuno se ne piglierà uno, ma insomma tanto quanto nessuno resta senza parola di Dio. Cioè il criterio è stato, e questo mi pare importante al di là della battuta, il popolo di Dio è stato privato della parola di Dio per troppo tempo. Allora dobbiamo garantire che il modo di pensare alla liturgia sia che a nessun cristiano possa accadere mai di essere privato di un pezzo di parola di Dio ogni giorno. L'intuizione è seria, come dire, applicata con un attimo di larghezza, mi pare, ma l'intuizione è molto seria. Il terzo problema è la Bibbia, come dire, macchiata dai contesti culturali, cioè la compromissione tra la Bibbia e i contesti culturali. Che significherebbe questo? Traduco. Significherebbe che io ho un'idea del mio uomo ideale, e vado in giro cercando uno che corrisponde alla mia idea di uomo ideale, no? E dopodiché incontro, dato che rarissimamente accade che uno ha un'idea di uomo ideale e lo trova, tendenza è a zero la possibilità, uno trova uno che un po' ci si avvicina e gli mette addosso l'abito del suo uomo ideale che ci aveva lui, con l'ottimo risultato che dopo un po', come dire, non funziona più di tanto, no? Il problema in un amore è sempre un altro, ed è che c'è uno che è lui, comunque lui sia, che a un certo punto mi incontra e mi chiede conto di me. È chiaro la differenza o no? Allora, con la Bibbia noi in genere funzioniamo come nel primo caso, cioè noi abbiamo una idea, tra sette virgolette, una immagine interiore, che dipende per il 99% dal contesto culturale, dall'educazione che abbiamo ricevuto, dal fatto di essere nati in Italia piuttosto che non in Bangladesh, dal fatto di essere ricchi piuttosto che poveri, di stare in una società del benessere piuttosto che non in un'altra cosa, che supponiamo essere l'ideale di come dovrebbe funzionare il rapporto tra uomo e Dio. E andiamo vagando nella Bibbia finché troviamo una cosa abbastanza vicina su cui mettere questa roba, con l'ottimo risultato che leggiamo nella Bibbia solo ciò che sapevamo già e tutto il resto non lo vediamo. Allora, questi tre problemi, lo strumentalismo, lo straripamento, l'esagerazione, la compromissione col contesto culturale, mi paiono i tre problemi seri su cui la grande effervescenza della Bibbia nei primi 10 anni post Vaticano II si è arenata, cioè che non è riuscita strutturalmente, no? Che la buona volontà, l'entusiasmo, i gruppi spontanei, eccetera, non sono riusciti a superare, no? Allora, alcuni dentro le comunità sono rimasti col grande desiderio di capire qualcosa della Bibbia, no? Una delle richieste che io mi sento fare dalle persone che incontro quando si dice, va bene, facciamo un itinerario di formazione, da cosa cominciamo? No? Il 90% delle persone ti dicono cominciamo a capire qualcosa della Bibbia perché è fondamentale, no? Che ribadisco, tanto è un buon problema, un buon segno, tanto è preoccupantissimo, perché significa che oltre quello non ci abbiamo un'altra idea in genere, e che per esempio già ci affanniamo, ci arrabbattiamo a leggere la Bibbia se qualcuno ci aiuta, ma se poi per esempio qualcuno cerca di introdurci alla liturgia o di introdurci alla teologia, alla sapienza cristiana, si va in barca definitivamente. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, questi mi paiono i problemi su cui si è arenato in qualche modo il percorso di recezione della Dei Verbum. Inoltre c'è un piccolo asterisco da fare, che sembra banale, ho molto pensato se era il caso di farlo o non farlo, poi ho detto ma facciamolo a scanso di equivoci, perché è una precisazione sulla quale non so se avete mai pensato. Allora, noi usiamo in genere come sinonimi tre parole, che sono rivelazione, parola di Dio e scrittura. Per noi vogliono dire più o meno la stessa cosa. Ecco, non è vero, non vogliono dire la stessa cosa. La scrittura non è la totalità della parola di Dio, la parola di Dio non è la totalità della rivelazione. Allora, il concetto più grande è rivelazione. Una parte della rivelazione è parola di Dio, una parte della parola di Dio è la scrittura. Quando noi diciamo Bibbia, in genere ci riferiamo a un oggetto materiale, che è un libro. In sé una Bibbia non è niente, nel senso che è un libro, è della carta stampata, ok? La Bibbia contiene la scrittura. La scrittura è una parte della parola di Dio, perché la grande parola di Dio è Gesù. Gesù come persona, che ovviamente non è fuori dalla scrittura, ci è raccontato nei Vangeli, ma anche nell'Eucaristia c'è Gesù. E la sua vita è la parola di Dio. E per questo ci viene insegnato che la scrittura si legge con riferimento cristologico. Cioè si legge nella totalità dell'esperienza che il Cristo è. E poi ancora, Dio non ha solo parlato nella rivelazione. Dio ha dato il mondo e la storia come il luogo della rivelazione. Dentro il mondo e la storia ci sono delle parole, e alcune di queste parole sono per noi garantite dalla canonicità, per cui siamo certi che sono parole di Dio, il che non vuol dire che ce ne siano altre su cui non abbiamo la garanzia della canonicità, ma Dio parla anche in altri modi. E tra queste parole su cui abbiamo garanzia della canonicità, la scrittura è il paradigma. Capite la differenza? Qual è l'ultimo questo? Non ho solo parlato nella parola di Dio. La parola di Dio è quella parte della rivelazione che è garantita dalla canonicità, su cui la Chiesa ci dice: qui non si sbaglia, qui c'è Dio che parla, siete sicuri? Poi ci sono altre parole su cui non abbiamo garanzia di canonicità, e dunque solo alla fine del mondo sapremo se erano veramente parole di Dio o no, su cui dobbiamo lavorare più per ipotesi, per esempio riconoscere dai frutti. Dobbiamo fare un'opera di discernimento, perché non c'è una garanzia di canonicità. Dopodiché, delle parole di Dio garantite dalla canonicità, la scrittura è il paradigma, cioè il luogo privilegiato e autorevole di questa parola garantita dalla canonicità, la certezza della certezza che è parola di Dio, che è lo schema base.
Per capirci, un libro, cioè, che non sia nella canonicità, ad esempio, non so, un scritto di Teresa d'Avila,
per esempio, sì, ma anche le Bhagavad Gita, per fare un altro esempio, cioè il libro sacro dell'induismo. Infatti questa distinzione è la prima grande innovazione di Dei Verbum, perché questa distinzione è l'unica che consente di non avere paura di tutta la diversità, compresa per esempio la diversità religiosa, cioè tutti i testi, le spiritualità, i percorsi che altri hanno fatto. E di tutta la sovrabbondanza non canonica dentro la Vita della Chiesa, Teresa d'Avila e mill'altri, no? Gli scritti apocrifi, per esempio, che apocrifi non vuol dire che non sono canonici, dunque sono peccaminosi. Apocrifi vuol dire che il miscuglio tra la parola umana e la parola di Dio lì è molto forte, dunque la Chiesa non si pronuncia, ma per esempio non dice che non siano testi che possono essere spiritualmente utili. Tutta la letteratura ebraica religiosa, il Talmud, il Midrash, eccetera, eccetera, no? Capite cosa voglio dire? Oh, attenzione, in questa distinzione c'è una differenza di livello. Cioè, quando io dico che c'è una parola di Dio garantita canonicamente, che è la scrittura del paradigma, e poi ci sono altre cose, non voglio dire allora è tutto uguale, che poi questa è l'operazione inconscia, no? Allora invece di leggere il Vangelo, la domenica leggiamo una bella poesia di Tagore, che si capisce di più. No, nel senso che quando dico che c'è questa differenza di canonicità, dico una questione assolutamente decisiva, c'è una differenza come tra l'originale e le copie. Allora, se io per tanti motivi nella mia vita non posso andare a Delfo a vedere la statua, l'originale, e posso solo godermela sui libri, sulle fotografie, e leggere degli articoli su questa stupenda statua, sapete che c'è? Meglio di niente. Ma c'è una differenza tra le foto di questa stupenda statua e la statua, e l'emozione che mi dà quella statua. Esempio ancora più chiaro: quando la persona che amo è lontano e io ho solo una sua foto, meglio di niente. Ma c'è una differenza, tra una foto della persona che amo e la persona che amo. Allora, quello che ci dice Dei Verbum è: nella scrittura noi abbiamo la persona che amiamo, il che non toglie che ci sono tempi in cui, per esempio, è necessario essere distanti per amarsi di più. Esiste, chiunque abbia amato qualche volta lo sa che può accadere così. E che ci sono tempi in cui bisogna stare zitti per imparare a parlare, per esempio. È chiaro? Allora, questa è la prima grande distinzione che Vaticano II mette. La dimostrazione di come, del discorso che facevo prima sul fatto grande entusiasmo e poi smosciamento del soufflé, che la dimostrazione che quel discorso è vero, è che per esempio nessuno spiega più questa differenza tra rivelazione e parola di Dio e scrittura. E noi ad esempio usiamo parola di Dio e Bibbia come sinonimi. Signori, la parola di Dio è il verbo, è Gesù, è una vita. Dio non è un maestro di scuola, la sua parola non è un testo, un libro. Ok? Allora, giungiamo finalmente, dopo mezz'ora, al documento, a dei verbi. Io ho molto pensato su che fare, cioè come parlarne. Esercito la mia perfidia, cioè, come lei mi diceva prima, cioè dirò solo due o tre stuzzichini sperando che vi venga voglia di mettervi una sera e leggerla, perché la De Verbum insieme alla Gaudium Spes sono tra i documenti più belli, proprio belli in sé, cioè belli anche senza studiarli troppo, ecco, come. Allora, il cuore della De Verbum. Nel caso della parola di Dio c'è un antecedente molto vicino a Vaticano II, che è Vaticano I. Vaticano I, come spero sappiate, il Concilio Ecumenico Vaticano I, perché spero vi siate chiesti che chiamandosi questo Vaticano II era perché c'era stato un Vaticano I, è stato dal 1869 al 1870, è durato un solo meno di un anno, pochi mesi, e aveva un piano galattico di 48 milioni di temi da trattare, perché c'era la crisi, i movimenti sociali, la guerra alle porte, bla bla bla, tutta una serie di questioni, i sommovimenti, il crollo degli imperi, e il piccolo particolare è che avevano appena cominciato e c'è stata la presa di Roma, la presa di Porta Pia, con grande terror, panico e sensazione da parte dei vescovi che il mondo stava per finire, cioè che le forze del male, i cosacchi si abbeveravano alle fontane di Piazza San Pietro, dunque, cioè, eravamo arrivati al Duca. Non erano i cosacchi, erano i massoni piemontesi, ma insomma non cambiava la faccenda. E dunque praticamente che era finita, no? Dunque, perché occuparsi di tutti questi temi? Tanto dopo domani torna il Messia, sgozzeranno il Papa, dopo sgozzato il Papa torna il Messia, farà giustizia di tutti questi cattivi, no? E quindi Vaticano I è stato chiuso in gran fretta con la dichiarazione dell'infallibilità papale, cioè dicendo casomai il tempo dovesse continuare, bisogna che, dato che finiremo tutti in prigione, clandestini, cioè panico da... Peraltro non è successo assolutamente niente dopo Vaticano I, cioè dopo la presa di Porta Pia, nulla assoluto, la stessa situazione di potere che i vescovi avevano prima l'hanno avuta dopo, esattamente uguale, ma il panico gli era preso. Allora, bisogna che se salta tutta l'organizzazione, perché la perdita del potere temporale significava, storicamente, mettetevi nei loro panni, si capisce, la sensazione che non ci sarebbe più stata una struttura organizzativa, no? Che bisognava prepararsi a tempi di emergenza. Mettiamo tutto il potere di insegnamento nelle mani del Papa, perché lui possa comunque, anche se non può comunicare, se non può sentire i vescovi, se non può riunirli, salvare la fede. Di per sé l'intuito è molto serio, il problema è, come qualche volta accade per la Chiesa, è un intuito fatto su una favola, non sulla realtà, cioè è un intuito positivo senza aver capito niente di ciò che stava succedendo realmente, dunque fatto su un'altra cosa. Cioè si sentivano come alla vigilia delle persecuzioni di Nerone, il problema è che non stavano succedendo le persecuzioni, questo è il problema. Che è un problema frequente nella Chiesa, la Chiesa spesso fa le cose giuste, quasi sempre. Ha il piccolo particolare che fa quasi sempre le cose giuste per un'altra situazione, nel senso che non raramente capisce qual è la situazione in cui è, no? Cioè il suo difetto di solito sta dalla parte dell'analisi della situazione, non tanto della proposta di fede che fa, no? Allora, Vaticano I aveva di fatto trattato solo due temi prima di questo macello. Uno è il tema della possibilità di conoscere Dio razionalmente, se Dio si può conoscere per ragione oppure no, e dunque la questione della rivelazione, o meglio, delle rivelazioni. E tenete a mente, fine dell'Ottocento, il tempo della grande polemica con la scienza. E l'altro era la questione canonica sulla, sulla questione dei sacramenti, come si amministravano, eccetera, eccetera. Allora, questo primo documento, che è quello che ci interessa, si chiama Dei Filius, e dice, come dire, utilizza il concetto di conoscenza che si ha ai, a quei tempi, che era comune, che non ce l'avevano solo i vescovi, ce l'avevano anche con gli altri, cioè tutti la pensavano così, e presenta la rivelazione come una comunicazione di verità. E sostanzialmente disegna questo quadro. La ragione umana è una cosa nobile, funziona da qui a qui, poi qui finisce e comincia la rivelazione divina, che sarebbe quella roba che sta dietro al nostro modo di dire comune, quando diciamo, beh, poi a un certo punto è questione di fede, o ci credi o non ci credi. Noi, in quel modo lì, ragioniamo esattamente come i padri di Vaticano I. No? E ci sono delle cose che non si possono spiegare, no? Che uno ci crede o non ci crede. Noi usiamo spessissimo ancora questa logica. Vaticano I fa queste cose e dice, dice però una cosa più bella, un po' più raffinata di noi, e cioè dice, il punto di incrocio tra queste due cose, l'intelligenza umana e le verità rivelate, non è però un punto di incrocio netto, cioè non è che qua finisce una, qui comincia l'altra, si incollano, no? Allora c'è un salto, ma c'è un intreccio. Cioè, dice, l'intelligenza umana viene mano a mano potenziata dalla fede, potenziandosi arriva a delle domande a cui non può dare risposta da sola e entra nella fede, che già è un po' più articolato di poi io ci credo o non ci credi. Cioè, Vaticano I dice che c'è già una possibilità per cui l'intelligenza e la fede e la divina rivelazione si dialogano dall'interno. Vaticano II ha un grosso problema, non può smentire Vaticano I, non può dire si sono sbagliati, perché rimane una dichiarazione conciliare. E deve dire qualcosa di più però, perché questa cosa comincia a star stretta a tutti. E fa una di quelle operazioni di sapienza della fede che è veramente solo lo Spirito Santo. Cioè, comprende Vaticano I nella sua potenzialità. Adesso qua sembra che io difendo la ditta, cioè che mi arrampico sui vetri per spiegare che tutti i concili sono veri. Allora, questa cosa ve la dico subito così... Cioè, io credo che voi avrete questa impressione, beh, è falsa. Cioè, se qualcuno di voi ha la voglia, purtroppo non esiste in traduzione italiana, di leggersi Dei Filius, capirà che è vero quello che sto per dire, e che è esattamente quello che succede spessissimo nella Chiesa, cioè che lo Spirito Santo fa sì che noi facciamo delle cose che ci pare che le facciamo per un motivo, in realtà poi si capisce che le avevamo fatte per un altro, che non sapevamo nemmeno noi. Io nella mia vita questa esperienza l'ho fatta, di fare una serie di cose pensando che tutto un ragionamento preciso, no? Che si dimostrava 6 mesi dopo una solenne stupidaggine, ma che la cosa che io avevo fatto aveva dentro un'anima che io non supponevo che avesse, che poi si è messa a funzionare per i cavoli suoi e dunque ha prodotto un dato molto positivo. Io questa esperienza veramente l'ho fatta, e questo è quello che è successo rispetto a Vaticano I. Cioè, questi Vaticano I hanno fatto un percorsino tutto papà, bello ragionato, che pensavano che andava da lì a lì, che dava questa bella rispostina chiara. In realtà questa cosa era una sciocchezza, che aveva però dentro un'anima, che è quella dell'intreccio tra intelligenza e fede, che ha fruttificato e che in Vaticano II si è capita in un altro modo. Cioè, Vaticano II ha detto, verissimo quello che dice Vaticano I, un piccolo particolare è che Vaticano I dice solo metà della medaglia, cioè dice cosa sento io, essere umano, quando mi pongo di fronte alla fatica di credere. Quello che io so è che ho un'intelligenza, che la uso più che posso, finché posso, come la so usare, e che a un certo punto, se sto dentro una vita di fede, questa mia intelligenza non è più la sola cosa che uso, c'è qualcos'altro che io uso, che è la fede, che comincia a trasformare il mio stesso modo di pensare le cose. Allora Vaticano II dice questo è vero ed è metà, questo non è parlare della rivelazione, questo è parlare dell'atto di fede, cioè di cosa fa il soggetto quando si mette in un itinerario di fede. Il Vaticano II dice: ma cos'è che fa Dio? Cioè, qual è l'altra metà della medaglia? E allora dice: Dio non comunica delle verità, Dio comunica a sé, cioè viene ad abitare la tua casa, per cui tu non sei un altro, ma tu sei tu che pensi con la tua intelligenza e che in questa intimità con Dio la tua intelligenza comincia a pensare altre cose. Esattamente come in un rapporto amoroso, il problema non è che io sto con uno o amo uno perché questo mi dà tante notizie interessanti che prima non avevo, ma è vero che vivendo con un altro una vita insieme, per esempio, dopo un po' io sono in grado di prevedere la faccia che farà a una certa mio comportamento ben prima che la faccia, nel senso che ho quell'altro dentro, che ho una tale intimità con lui che addirittura lui non ha bisogno di integrarmi col suo punto di vista, perché io penso una cosa e poi penso anche che se ci fosse lui direbbe che non ho, come sempre, tenuto conto di questo altro aspetto, e dunque comincio a pensare altre cose. Capite cosa voglio dire? Allora, non è che cosa l'altro mi dice, le singole verità che mi dà, ma è che l'altro mi comunica a sé, cioè si mette in un modo tale che io posso vivere con lui e dunque avere una tale intimità che io comincio a pensare altre cose. Allora, Vaticano II in De Verbum dice: tutto è vero quello che dice Vaticano I, ma è solo metà. L'altra metà, cioè l'uomo fa questa fatica di esperimenta di trovare delle verità che da solo non aveva. Questo sperimenta un uomo, è vero, ma che cos'è che fa Dio? Dio non dà delle verità, delle notizie. Dio dà sé in una comunicazione di vita in cui questa intimità mi fa pensare delle cose che non avrei pensato da solo. È chiara questa differenza? È decisiva, perché questa è l'unica cosa seria da prendere sul serio rispetto alla scrittura. Dunque, rispetto alla rivelazione, rispetto alla parola di Dio, rispetto alla scrittura. De Verbum parla anche della Bibbia, ma per lo più parla della rivelazione, perché i padri sanno bene, i padri conciliari, che se non si rimette a posto dall'inizio tutto il discorso, se io penso che la rivelazione è la comunicazione di verità, allora è inevitabile che arrivo alla questione di Galileo. La Bibbia dice la verità o mente? Ha ragione la scienza o ha ragione la Bibbia? E non ne esco. Ma se la questione è che la rivelazione non è la comunicazione di verità, di idee, ma l'intimità di vita che Dio ci consente, cioè la comunicazione che Dio fa della totalità in sé, e che fa in primo luogo nel Figlio, cioè assumendo la nostra carne, viene a vivere dal di dentro. Se è così, il problema non si pone più rispetto alla scrittura, perché la scrittura parla la parola di Dio in parole di uomini, dunque secondo le concezioni scientifiche del tempo, e questo non ci scandalizza. E la verità della scrittura abita in un'altra parte, non nel fatto di avere previsto la teoria della relatività o i problemi della biogenetica, che non erano prevedibili, ma nel fatto di essere la grande traccia, il grande paradigma dell'intimità di vita possibile, per cui uno mi comunica a sé e io posso pensare delle cose più grandi della mia intelligenza. È chiaro? È molto importante che questa cosa sia chiara. Allora, esempio, nello schema preparatorio al numero 6 di De Verbum si leggeva: nella divina rivelazione si tratta di verità e di eventi che riguardano il mistero della partecipazione dell'uomo alla vita di Dio. Rileggo. Nella divina rivelazione si tratta di verità e di eventi che riguardano il mistero della partecipazione dell'uomo alla vita di Dio. Vero, eh? Vero, ma non succede niente. Cioè, una volta che uno ha detto questo, cioè che ha detto questo elenco del telefono riguarda la provincia di Cuneo, va bene, buono a sapersi, nel senso che se mi servirà un numero di telefono di Cuneo saprò dove andarlo a cercare, ok? Lo schema preparatorio ragiona ancora come Vaticano I, cioè ti dice: tu fai questo percorso per parte tua, qui davanti fai questa guida del telefono. Nel testo finale, allo stesso numero 6, si legge: nella divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i disegni eterni della sua volontà per la salvezza degli uomini. questo è avvenuto tra lo schema preparatorio e il testo finale. Rileggo le due frasi così uno di fila, così uno sente proprio bene la differenza. Nella Divina Rivelazione si tratta di verità e di eventi che riguardano il mistero della partecipazione dell'uomo alla vita di Dio. Il titolo del capitolo è Contenuto della Divina Rivelazione, ovviamente. Lo stesso titolo, Contenuto della Divina Rivelazione, si legge: nella Divina Rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i disegni eterni della sua volontà per la salvezza degli uomini. Ah, questa è la differenza di cui parlavo. Tutte e due le affermazioni sono vere, eh? Non è sbagliato lo schema preparatorio, attenzione, perché dice una verità, solo che dice una verità oggettiva posta di fronte in cui l'unica cosa dinamica è la fatica umana, che di per sé non c'è bisogno che la Chiesa me la dica, perché quella la so, nel senso che capire la mia vita e sapere che capire la mia vita è complicato, non c'è bisogno di un concilio. E sapere che ci sono tante cose che non capisco, che la mia intelligenza arriva fino a un certo punto e ci sono molte cose che non mi spiego, fino a qui non serviva un concilio. Ma quello che è interessante che un concilio mi dica è che questa mia fatica non sta di fronte a un oggetto materiale fermo, un elenco del telefono, ma questa mia fatica sta di fronte a una volontà che è quella di manifestare e comunicare se stesso e il disegno eterno di una volontà di salvezza. Cioè che c'è uno che fa il tifo, tradotto. E dunque, che oltre a fare il tifo, essendo anche abbastanza sull'onnipotente, dato che fa il tifo uno abbastanza sull'onnipotente, la percentuale di riuscita è abbastanza alta. E questa è una cosa che io ho bisogno di sentirmi dire, perché questo da solo non lo so. Allora, ciò che Vaticano II dice è che questa cosa dei verbum, quindi non tanto la fatica umana per arrivare a Dio con l'intelligenza e poi l'intersecazione tra intelligenza e fede, ma l'operazione che Dio fa per cui consente che la mia intelligenza si innesti sulla fede e che Dio fa nella creazione come primo atto, quando mette in me l'immagine di Dio, che fa quando si romperanno, dice l'Apocalisse, i sigilli del libro. Non so se vi siete mai interrogati su questo testo che si legge, che è bellissimo, si legge nella liturgia, che il testo dell'Apocalisse si legge dopo Pasqua, in cui si dice: in quel giorno l'agnello spezzerà i sigilli del libro. No? Quali sigilli? Cioè quale chiusura, quale serratura di quale libro? No? Allora, nella creazione ci viene posta in noi l'immagine di Dio per avere questa intimità dal di dentro. Nell'incarnazione ci viene dato uno uguale a noi per avere un'intimità intorno. E alla fine del mondo si spezzeranno i sigilli del libro, il libro della nostra vita, no? La grande immagine, il libro che sta nei cieli, no? Cioè io, non solo più Dio dentro di me, non solo più Dio intorno a me, ma io mi aprirò come un libro a me stesso. E si svelerà il segreto finalmente. Allora, questo tipo di cosa è la rivelazione. Allora, cosa di Vaticano II per prima cosa in Dei Verbum dice: questo è la rivelazione. E poi dice dunque come sta questa cosa rispetto alla scrittura, alla parola di Dio, e come sta rispetto alla scrittura. Ma poi dice: attenzione, questa faccenda qua insieme alla liturgia, questa seconda parte ce la dimentichiamo sempre, ma sono tutte e due, questa cosa qua insieme alla liturgia, cioè questa cosa qua, la parola di Dio sarebbe l'aspetto storico, creazione, incarnazione, fine del mondo, che sarebbe quando noi diventiamo cristiani, quando ce la caviamo un po' meglio e quando il tempo nostro finisce, per esempio, no? In termini personali, cioè è l'aspetto proprio dinamico, storico, no? E dall'altra la liturgia, che è l'aspetto eterno. Le messe sono sempre uguali, perché la liturgia è l'esperienza di mettersi dalla parte dell'Eterno, no? Di essere in un luogo in cui tutto è già successo, in cui non c'è niente da fare. Allora, queste due cose sono la Chiesa, sono l'unico motivo per cui la Chiesa esiste. Dunque la Chiesa si definisce nel Vaticano II serva della parola e amministratrice della grazia dei sacramenti. Questa questione, per esempio, il numero in cui si dice che la Chiesa è serva della parola, è stato uno di quei numeri su cui il Concilio ha rischiato di fermarsi quei 8-9 mesi a discutere, c'è stato il finimondo. Avevo controllato, poi non l'ho segnato, mi sono dimenticata, ma negli acta del Concilio, cioè negli atti ufficiali, c'erano stati una cosa tipo quell'unica riga e mezza, no? Dove si dice la Chiesa è serva della parola di Dio, eccetera, una cosa tipo 1800 e passa emendamenti, proprio da opzione di ostruzionismo plateale, 2500 padri al Concilio, 1800 e passa emendamenti, vuol dire che i 500 che erano contrari hanno fatto 6 emendamenti ciascuno, cioè proprio una roba molto pesante, no? Perché era molto chiaro che lì si giocava un punto decisivo, cioè o la Chiesa è serva della parola, allora tutto il gioco si sposta, si riassesta, no? Cioè la centralità è dell'incontro dell'uomo con Dio in questo disegno di cui parlavo prima, cioè della grande comunicazione che Dio fa all'uomo, e questo grande amore diventa l'unico motivo, la salvezza, no? E la Chiesa è l'amico dello sposo, cioè è colui che gioisce della gioia dello sposo, che sta a fianco a questa storia e fa un tifo spietato, fa di tutto perché funzioni, crea le condizioni, fa, organizza, e poi arretra, perché non è di buon gusto rimanere lì. Oppure la logica è un'altra, e c'è Dio, la Chiesa e l'uomo, e Dio dà la parola di Dio alla Chiesa e la Chiesa la dispensa agli uomini più o meno bene. E non è un caso che qui il dibattito sia stato molto grosso, perché solo superficialmente questa cosa pare cowboy indiani, cioè i nostri sono la prima soluzione e la seconda soluzione sono quei cattivi conservatori. Entrambe le soluzioni sono molto serie e non era detto a priori qual era quella che era più vicina alla verità di Dio. E il problema in gioco era serio. Ma c'è un fatto: Vaticano II, quindi la massima autorità magistrale nella Chiesa, ha scelto per questa definizione Chiesa serva della parola. Tra l'altro, sui punti così dubbi come questo, Vaticano II rarissimamente ha scelto. Paolo VI ha adottato come criterio che, al di là della questione giuridica, lui non avrebbe firmato quelle parti in cui la maggioranza che approvava non fosse stata assoluta, anche se giuridicamente bastava la maggioranza semplice per l'approvazione. Il regolamento che il Concilio si era dato è che l'approvazione dei documenti richiedeva la maggioranza semplice, 50+1. Paolo VI annunciò, dopo l'approvazione del documento, che siccome tutti i documenti dovevano essere controfirmati dal Papa, lui non avrebbe firmato quei documenti che avessero avuto la maggioranza assoluta, cioè i 2/3, perché ha proprio spiegato, se volete adesso lo traduco, il suo linguaggio era più forbito, che la Chiesa non funziona come una democrazia, banalmente, cioè che non basta vincere, che bisogna convincere, e cioè che è meglio tacere su ciò su cui non abbiamo un consenso abbastanza grande, e che il problema appunto non era giuridico, ma il problema era di stare dalla parte di Dio il più possibile, e dunque che il conforto del consenso dei vescovi era una direttrice da utilizzare. Allora, per questo motivo, su quasi tutti i punti proprio duri, il Concilio tace, cioè sono stati cassati, sono lasciati sospesi, perché non è stato possibile raggiungere delle maggioranze. Questo è uno dei pochissimi punti su cui, nonostante una mega discussione, nonostante 600 votazioni, non so, alla fine si è riusciti a mettersi da una parte in modo chiaro, cioè in modo che non permette altre interpretazioni. Ok? Allora, detto questo, ci sono ancora due concetti fondamentali, dopodiché con questi tre concetti ci siamo sparati tutta la Dei Verbum in una sera. Allora, il primo è questo sulla rivelazione. Ne discendono due questioni. La prima, negli schemi preparatori del Concilio si trova uno schema che non è diventato un documento, che è stato non solo abolito lo schema, ma proprio abolito il tema. Si chiamava delle due fonti della rivelazione. Dietro c'era un problema per noi oggi praticamente incomprensibile, che è quello della polemica con i protestanti. Allora, i protestanti dicevano sola scrittura, c'è solo la parola di Dio, niente mediazione ecclesiale, niente magistero, niente tradizione, che passa per essere una posizione progressista, già ai cattolici questa cosa gli fa effetto di che bello, non c'hanno il Papa, l'infallibilità, i vescovi, il magistero, wow, che liberazione. L'effetto è esattamente contrario, le chiese protestanti sono molto più conservatrici della chiesa cattolica, perché l'effetto è un fondamentalismo biblico enorme. Per esempio tutta la fascia protestante discendente dal calvinismo, che ha un atteggiamento morale molto ma molto più rigoroso della chiesa cattolica, no? Quelli che si vedono nei film tipo mormoni, no? Che non si gioca a carte, non si bevono alcolici, non si fuma, non si lavora di domenica, fino agli Amish, no? Non si usano macchine di nessun tipo, eccetera eccetera, nascono proprio dal fondamentalismo biblico. Cioè, se la scrittura nella sua materialità è l'ultimo criterio, ragazzi miei, c'è un sacco di roba che dentro la scrittura non c'è, dunque non si fa. E l'atteggiamento che nel Cinquecento sembrava quello retrivo, quello cattolico, cioè c'è la scrittura e accanto alla scrittura c'è la tradizione, finisce per essere quello più progressista, perché ha un tasso di adattabilità ai tempi molto più alto di quello che noi oggi chiameremo mediazione culturale. Il piccolo particolare è che sta faccenda, finché c'era la polemica con i protestanti, era andata alla grande, cioè i protestanti dicono scrittura e noi diciamo scrittura e tradizione. Come sempre, quando si litiga, uno sa bene cosa pensa, nel senso che pensa il contrario di quell'altro, è molto facile. Però se uno smette di litigare è costretto a pensare cosa pensa davvero, non in quanto contrario di quell'altro, ma in quanto cosa pensa lui. E giustamente Vaticano II si mette nell'atteggiamento dialogico, abolisce l'atteggiamento di controversia, fa tutte queste belle operazioni e dice: un momento, però adesso, a parte i protestanti, noi cosa pensiamo sulla scrittura e la tradizione? Cioè, in che rapporto sta sta cosa? No? O se volete, rivelazione, parola di Dio, scrittura, e dove sta la tradizione? Da che parte sta di questo disegno? Ok? Allora, lo schema che si chiamava delle due fonti della rivelazione e che era ancora proprio della serie i protestanti hanno torto, no? Viene cassato, non solo, ma si decide di non fare un documento su questa questione, ma si riconosce che la questione è seria, non tanto in rapporto ai protestanti, ma in rapporto a quello che pensa la Chiesa Cattolica, cioè che cosa è per noi la tradizione, in che rapporto sta con la scrittura. E allora Dei Verbum si occupa anche di questo e dice che la tradizione sta dentro l'alveo della rivelazione, non fuori, ma che se la questione non è più quella delle verità, cancello, ricomincio, se la questione è quella delle verità e io ho due cose, la scrittura e la tradizione, io devo dire quale delle due è più importante, perché laddove non fossero d'accordo devo sapere chi ha ragione, ok? Ma se la questione è rovesciata, cioè non è quella delle verità, ma quella della rivelazione come comunicazione di Dio, e io ho due modi in cui Dio si manifesta invece di uno solo, io sono più ricco, perché il mio problema non è chi ha ragione, ma è questo, mi manda dei fiori e mi scrive delle lettere. Non solo mi scrive delle lettere, né solo mi manda dei fiori, ma mi manda dei fiori e mi scrive delle lettere. Cioè dice delle parole e fa dei gesti. Scrittura è tradizione. Dice ti amo e vive con me. Ok? E allora il problema non è più di dire quale è superiore delle due, chi ha ragione in caso di conflitto, ma di vedere quali due pezzi della verità dell'unica persona dicono queste due realtà quando dicono cose apparentemente diverse. Che sarebbe quella domanda lì: come puoi dire che mi ami se ti comporti così? Che uno deve fare la fatica di quale modo oscuro quell'altro sta esprimendo il suo amore, in un modo che a me mi pare proprio per niente amorevole, però che evidentemente o mente, ma se non mente ci sarà un motivo per cui sta esprimendo confusamente, contortamente, oscuramente il suo amore. Allora il problema non è tu brutto cattivo come puoi dire che mi ami quando ti comporti così, ma il problema è io cosa capisco di come lui si comporta. Capite? Si rovescia. O cosa capisco di quando lui mi dice ti amo. Per esempio, quando lui dice ti amo, io sto pensando a Beautiful invece che alla realtà, l'ottimo risultato è che uno non si comporta mai come Beautiful, perché non c'è regge, Beautiful dura mezz'ora. No? Ah, questo è il grosso tema della tradizione, che è anche questo molto importante, perché per esempio immediatamente dopo il Vaticano II una delle grandi questioni è stata: la Chiesa è infedele al Vangelo. Avete sicuramente sentito anche voi, cioè la tradizione è una decadenza del Vangelo. C'era questo Vangelo delle origini, che poi era Atti 2, no? La comunità delle origini, che si volevano tutti bene, avevano tutto in comune. Infatti Atti ci racconta delle litigate terrificanti, no? Anania e Safira, punizioni a suon di morte, il concilio di Gerusalemme che hanno litigato come delle bestie, però si volevano tutti bene, avevano tutto in comune, questa cosa bellissima delle origini, e poi questa zozza chiesa ha fatto decadere tutta la faccenda, no? Che è la reazione. Il problema invece è: io cosa capisco della parola di Dio e della tradizione, cioè della vita che con Dio si è giocata? Allora, per esempio, come la storia della Chiesa diventa per me una parola con cui Dio parla? E certo, bisogna studiarla a quel punto, la storia della Chiesa, bisogna saperla, non basta ripeterla per sentito dire, perché sennò non ci si trova dentro l'altro pezzo dell'agire di Dio. Per esempio, bisogna conoscere i sacramenti e la liturgia per benino, da dentro, come rito interno, non solo come idee, per capire come, vivendo con noi, quel Dio ci sta dicendo la stessa cosa della scrittura. Allora, questo è il grande tema della tradizione. L'ultimo, e poi finisco, perché mi pare di aver fatto un mattone sufficiente, l'ultimo è un tema sul quale io ho un dente avvelenato terrificante, perché faccio un insegnante di teologia di professione, dunque vi piglierete quello che di per sé aspetterebbe ai miei studenti, ma c'ho davanti voi invece dei miei studenti, che è questa parola di cui tutti, parroci, chi ha studiato un anno di teologia, eccetera, eccetera, si riempiono la bocca, qualsiasi cristiano mediamente colto, si riempiono la bocca usandolo assolutamente a sproposito, e cioè questa faccenda che dopo Vaticano II non si parla più di cristianesimo come elenco di nozioni, come sistema di norme, come questo e quell'altro, perché si parla della storia della salvezza. Questa categoria l'avete sicuramente sentita in 10 omelie, 20 catechesi, forse l'avete anche usata come educatori. Il piccolo particolare è che questa categoria, storia della salvezza, che nasce da Dei Verbum e che è una cosa assolutamente sconvolgente, cioè che cambia il modo di pensarsi cristiani, viene normalmente usata come l'insieme di due parole, storia e salvezza, che continuano a significare esattamente quello che significavano prima. Cioè, storia è una successione di eventi, salvezza una roba che arriva alla fine. Allora, la storia della salvezza sarebbe la successione di eventi alla cui fine c'è una salvezza. E di solito ci viene spiegata nelle omelie così: già dalla creazione, no? E poi il Mar Rosso, e poi i profeti, e poi Gesù, e poi il tempo della Chiesa, gli Atti, bla bla, e poi la fine del mondo, e c'è la salvezza. Questa roba è una stupidaggine, perché questa roba sta ancora dalla parte della logica di Vaticano I delle verità, che sarebbe voi non state capendo un tubo, pensate che soffrite, che la vostra vita è complicata, che ci sono dei problemi, che non capite. Ma perché non capite niente? Perché l'intelligenza vostra è limitata, Dio è più grande di voi, in realtà vi sta salvando. La traduzione di questa faccenda è: tutto ciò che succede viene da Dio, allora cosa imparo dal dolore, eccetera eccetera, no? Cioè tutte queste cose qua che sono delle assolute aberrazioni rispetto al cristianesimo, dette così, tutte sempre in nome di questa storia della salvezza, che sarebbe: tu non sai, ma in fondo questa è la miglior vita che ti poteva capitare. È chiaro? Questa sarebbe la traduzione di storia della salvezza. Tutta la garanzia di questo ragionamento sta nel fatto che tu non sai, perché poi alla fine, quando arrivi ai punti duri della tua vita, ti si dice: ma i disegni di Dio. E a parte il fatto che una cosa del genere è un po' fastidiosa, nel senso che mi pare molto poco amoroso e tendenzialmente un po' sadico, un Dio che pensa dei disegni così complicati che io comunque non li posso capire, mi fanno star male, dovrei anche esserne contenta. Cioè, questo meccanismo mi pare poco amoroso, onestamente, no? Il che non vuol dire che non accade mai tra due che si amano che ci si fa star male. Accade, Ma certo non è, come dire, il massimo di quello che le due persone desiderano che accada. A volte accade, ma di per sé non è il modo in cui racconterebbero la felicità del loro amore. Allora, la storia della salvezza non funziona così, non è questa categoria, è un'altra cosa, almeno quella di Dei Verbum. Che ragionamento fa Dei Verbum? Dei Verbum dice: ok, allora, Vaticano I dice sta faccenda dello sforzo umano, l'intelligenza che si feconda con la fede, che arriva a delle domande, a pensare dei pensieri che non sono i suoi. Noi abbiamo detto che Dio, che dalla parte di Dio l'altra metà è che Dio comunica a sé, non delle verità, ma ti abita dentro al punto che tu puoi pensare dei pensieri che non sono solo tuoi. Ma sta faccenda non avviene in una bolla di vetro, non sta per aria, accade dentro una storia. Qui storia è detto, non pensate tanto a storia, prima ora storia, seconda ora matematica, non c'è più religione. Cioè, no, non è questo il... storia non è questo. Pensate, per capire, a storia, quando si dice quei due hanno una storia. È la stessa cosa, semanticamente, ma l'immaginario è: quei due hanno una storia. Cioè, cosa vuol dire quei due hanno una storia? Vuol dire, come si diceva, come diceva mia mamma, quei due si parlano. Che era bellissimo, perché proprio spiega bene il concetto della rivelazione, lo spiega benissimo, no? Dice: quei due si parlano, in genere fanno altro, cioè non è che parlano con maggiore attività, ma il problema non è questo, no? Ecco, allora, storia sta da questa parte qui, cioè questa faccenda non è che avviene per impulsi momentanei in cui c'è pam, un'irruzione di Dio, no? E tu che fai? Sette pensieri. Poi siamo fermi per 12 anni, c'è un'altra eruzione di Dio, tu fai sette pensieri e così, no? Non accade così questa cosa. Ma accade dentro una storia. La condizione per cui accade è che tra te e Dio ci sia una storia, che vi parliate, proprio nel senso che ci sia un traffico di cose, di vita, di tempo, di desideri, di interessi, di cose fatte insieme, di più o meno confuse fatiche, di cui nessuna è determinante. Cioè, se non riusciamo a vederci stasera alle 6:30, ci vediamo domani alle 6:30, non casca il mondo, no? Ma se a forza di non riusciamo a vederci stasera alle 6:30, non casca il mondo, non ci vediamo mai, alla fine non c'è più una storia. Ok? Allora, il grande mistero è questa faccenda qua, che le storie funzionano, che nessun elemento è indispensabile, ma tutti sono necessari, che nessun traffico è l'ultima parola definitiva, che non ci si lascia mai perché io ti ho trattato male, ma che se continuo a trattarti male finiremo che ci lasciamo. Cioè costruiamo una tale distanza, una storia negativa, per cui alla fine si rompe. Capite? Questa cosa è bellissima, perché questa faccenda sarebbe, e così lo spiega Dei Verbum, la storia di due libertà. Cioè l'antico problema aperto dal 500, l'uomo è libero o no di fronte a Dio. Allora, cosa dice Vaticano II? Dice: noi siamo liberi perché siamo dentro una storia della salvezza, cioè nessun atto che compiamo è in sé l'ultimo atto possibile, quello definitivo, perché noi non siamo così potenti di fronte a Dio. Ma tutti gli atti che poniamo hanno il peso dell'Eterno. E la libertà la mettiamo non sul singolo atto, ma sulla successione della storia che tessiamo con Dio. E questa cosa è bellissima, perché io non mi fido dei miei singoli atti, e so che sono, non mi fido dei miei singoli atti, so che sono troppo stupida, troppo impaziente, troppo stanca, spesso troppo confusa per poter mettere la mano sul fuoco, che tutti i miei singoli atti, le mie singole parole funzionano tutti secondo il mio desiderio e sono tutti assolutamente veri. Ma so che ho un desiderio che mi guida rispetto a un amore, e so che questo desiderio è vero, e che dunque posso più o meno confondermi, posso fare un po' di stupidaggini, posso essere stanca, distratta, un po' stupida, ma di per sé quello che vorrei è che questa storia durasse. Allora, storia della salvezza significa che se lo vogliamo questa storia dura, cioè che la nostra libertà è giocata in un processo di atti, non in un singolo atto, e che la intimità di Dio è offerta in un processo di atti, che c'è sempre ancora un tempo possibile. Cioè che non c'è mai il gong, mi dispiace dare risposte dopo il gong, ma che c'è ancora tempo, perché salvezza vuol dire che c'è ancora tempo, perché questo processo ritrovi un'altra verità, un altro gesto, un altro tempo, una nuova spiegazione, uno spazio per scusarsi, un'altra occasione, un'altra domenica da passare insieme, cioè trovi ancora qualcosa. Allora, questo è il concetto di storia della salvezza, che è un po' un'altra cosa da sta faccenda, tu non capisci, ma in fondo Dio ti sta salvando. Ecco, questi sono i tre concetti base dei verbum. Cos'è la rivelazione, dove sta la tradizione e la storia della salvezza. Allora, scusate, questa faccenda non è, o meglio, è troppo poco se da questa faccenda ciò che nasce sono dei gruppi del Vangelo, cioè il problema non è questo, no? Se abbiamo bisogno, voglia, interesse, ci diverte, ci incuriosisce fare dei gruppi del Vangelo, facciamoli, va benissimo, non sto dicendo che sono una stupidaggine, Leggere la Bibbia non fa mai male, Allora leggiamo la Bibbia, ok. Detto ciò, la questione è un'altra, la questione è di che cosa stiamo parlando. Quando leggiamo la Bibbia cosa facciamo, che gesto facciamo? Allora, se vado alla Bibbia come alla lettura della Bibbia, esattamente come 20 anni fa si andava all'adunanza in cui il parroco spiegava due cose, succede niente, Perché comunque non ci stiamo parlando, non c'è una storia. Se c'è una storia, allora poi trovo gli strumenti, per cui se io sono uno un po' più intellettuale mi scrivo un corso di esegesi, se sono uno un po' più esistenziale trovo 4 amici con cui leggo la Bibbia, se sono uno che in questa fase della vita c'ho bisogno di rimuginare, passo le mie serate a leggere, cioè uno si organizza sulla base di sé, di com'è, di che gusti ha. E penso che basta per stasera.